Amici sportivi della Radio Vaticana, ben trovati. Non solo sport del lunedì, da Luca Collodi buona giornata e buona settimana. Con me in studio Davide Dionisi e Antonio Menenti, ben trovati anche a voi.
Buona giornata Davide.
Buona giornata a voi tutti.
E in collegamento dalla redazione sportiva di Avvenire, ormai come redazione, salutiamo anche Massimiliano Castellani. Buona giornata Massimiliano.
Tutti.
Il sommario di oggi, parleremo di Moggi, ma parleremo anche di Kakà, 120 milioni di euro, poi vedremo se veramente il Milan avrà il coraggio di cedere questo giocatore, ma parleremo anche della sconfitta dell'Internazionale e parleremo di Totti come giocatore simbolo della Roma, che parla anche della Lazio. E poi, Davide Dionisi, in chiusura, un servizio che tu hai curato particolarmente, il Libro Bianco dello Sport. Di cosa si tratta?
Il Libro Bianco per il dialogo interculturale, presentato giovedì scorso alla Camera dei Deputati. Tra gli ospiti illustri c'era anche un ex calciatore, un noto ex calciatore, Lilian Thuram, difensore della nazionale francese e difensore della Juventus.
E quindi andremo tra qualche istante anche ad ascoltare questo. Stacco e partiamo. Castellani, inizia domani, se non vado errato, il processo Moggi, correggimi se sbaglio.
Beh, il processo di Calciopoli, perché il processo alla GEA si è chiuso in sede penale con quello che i juventini chiamano nulla di fatto. In realtà c'è stata anche una condanna a 18 mesi, anche se è stata scagionata l'associazione a delinquere, mentre è stata riconosciuta la violenza privata che avrebbe fatto Moggi nei confronti di alcuni personaggi vicini a lui. Per quanto riguarda il discorso invece di questo secondo filone, è quello della giustizia sportiva, dalla quale ci aspettiamo sicuramente di avere delle risposte, che si arrivi quantomeno a una verità, perché comunque sia il clima che sta serpeggiando è quello della grande bolla di sapone, dopo invece le tante accuse, la costruzione addirittura l'esistenza di una cupola e di un sistema, potremmo dire, appunto paramafioso.
Castellani, e su questo chiamo anche i colleghi qua in studio a Roma, si è parlato tanto nei mesi precedenti di questo processo, usiamo questo termine anche se forse è imperfetto, sembrava ci fosse tantissima carne al fuoco, corruzione, arbitri, risultati, eccetera, poi tutto si è risolto in una bolla di sapone. Allora, la verità dove sta, secondo te, Castellani?
Ma diciamo che la bolla di sapone in questo momento si è rivelata parzialmente in sede penale. La verità dove sta? Io credo che il sistema di perverso di controllo degli arbitri e delle decisioni attraverso le intercettazioni, le decisioni delle designazioni, della griglia arbitrale è un dato di fatto oggettivo sulla quale poi il magistrato, adesso anche con l'aiuto dei 500 circa addirittura testimoni che sfileranno a Napoli, dovrà arrivare appunto a un verdetto, a una sentenza giusta. Quello che un pochino sorprende già in questa prima fase, in quella fase penale, è stata una certa omertà da parte di calciatori che prima hanno accusato e poi hanno ritrattato. E questo dell'omertà dei calciatori è un vecchio discorso che ci fa tornare alla memoria al processo Juventus per abuso di farmaci a Torino, dove Guariniello appunto disse: non avevo mai visto tanta omertà come nel calcio.
Davide Dionisi.
Beh, io direi che altro che bolla di sapone, una condanna penale, anche se in misura ridotta rispetto alle richieste dei PM, è sempre una cosa molto, molto seria, anche perché non dimentichiamo che ad essa va aggiunta la squalifica per calciopoli della giustizia sportiva di 5 anni, la proposta di radiazione che non so se probabilmente cadrà nel vuoto, e il processo penale per frode sportiva che, come tu hai ricordato Luca, comincia appunto domani. Insomma, tutto questo non mi sembra poco.
Antonio Menenti.
Giustamente non sembra poco, però non è neanche, diciamo così, una equivalente a quello che era stato dato all'inizio, nel senso che avevamo visto tutto un grosso groviglio di interessi e di affari. Di punto in bianco ci vengono a dire praticamente che tutto questo groviglio non c'è, almeno in sede penale. La giustizia sportiva deve prendere in considerazione molte altre cose. Visto il numero dei testimoni chiamati da Moggi sul banco, c'è da dire sinceramente, c'è da essere veramente preoccupati, perché non sappiamo esattamente che cosa si vuole andare a dimostrare. Quando si chiama tantissima gente, praticamente è come se si dicesse: attenzione signori, che siamo in tanti a starci in mezzo.
Cioè siamo tutti sulla stessa barca.
Esattamente, e non vorrei che il nulla di fatto vada ancora avanti, anche se poi queste sono condanne che non servono a dare l'esatta dimensione della questione.
Castellani, sei d'accordo da avvenire?
Ma sono ovviamente d'accordo, quello che ha detto prima Dionisi era un po' anche il sunto di il riepilogo di quello che sarebbe dovuto essere appunto l'attenta analisi della realtà che ha fatto Gianfelice Facchetti in un'intervista che abbiamo fatto avvenire questa settimana. Cioè la tendenza che c'è in questo momento è quello di ridurre tutto al vabbè così fan tutti, e che quindi ciò che ha commesso Moggi e il sistema Moggi non ha avuto nessun tipo di rilievo così deleterio per il calcio. E addirittura ci sono dei personaggi, dei tifosi che parlano da tifosi e non parlano invece da cittadini italiani che devono rispettare la legge, i quali l'unica preoccupazione in questo momento è capire che se è possibile per la Juventus recuperare i due scudetti. Quindi diciamo che in questo clima di grandissima confusione, come al solito, i 500 testimoni veramente vanno a sfilare in un maxi processo dove però la preoccupazione è quella di una sentenza già scritta e che porti addirittura il terrore, quello che si arrivi a un nulla di fatto.
Dionisi.
Castellani, ti ricordo che non solo i tifosi, qui è anche il numero uno della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, ha detto che sia Luciano Moggi che suo figlio Alessandro hanno avuto condanne molto più miti di quelle che avevano proposto i pubblici ministeri. Se in futuro constateremo che ci saranno altre assoluzioni o sentenze miti, allora dovremo avere la coscienza che gli scudetti della Juventus sono 29 e non due di meno che ci sono stati tolti.
Esatto, ecco. Ma in questo caso infatti Cobolli Gigli non parla da presidente di una squadra di calcio, la Juventus è una più gloriosa squadra italiana, parla esattamente da tifoso. Oltretutto volevo far notare che Cobolli Gigli nel momento in cui prese l'incarico di presidente disse ripetutamente che la Juventus doveva rompere col passato e che aveva rotto con il passato, rivolgendosi appunto a quella che era stata la gestione della triade. Con questa dichiarazione mi sembra che invece il passato è tornato.
Vedremo domani questo processo sportivo, forse la prossima settimana cercheremo di capirne di più. Comunque noi nel nostro programma sportivo della Radio Vaticana terremo alta la guardia proprio su questo tema. Altro tema, e questo mi preme molto oggi parlarne, amici ascoltatori ma anche colleghi in studio, e Castellani da Milano, dalla redazione sportiva di Avvenire. Kakà, 120 milioni, quale cifre si sprecano, chi dice di più, di meno. Comunque 120 milioni di euro è la cifra che uno sceicco è disposto a pagare per avere Kakà in Gran Bretagna, al Manchester. Ebbene, io trovo la cosa assolutamente scandalosa, ma lo dico da un punto di vista non tanto etico-morale, perché poi con i soldi ognuno può fare quello che gli pare, però francamente in una situazione, in un contesto del genere, di crisi generalizzata, di persone che hanno difficoltà anche a guadagnare 1000 euro, pagare un giovane 120 milioni di euro per portarlo a giocare in una squadra in Inghilterra che tra l'altro sta lottando per non retrocedere, ci sembra un po' eccessivo. Castellani, è il lato negativo questo del calcio? Cioè praticamente qui si tratta uomini un po' come merce pregiata, come se fossero lingotti d'oro, forse il male del calcio è proprio questo?
No, vedi, il discorso che abbiamo fatto fino adesso, che porterà a un processo, parla appunto di un processo e un sistema. Questo sistema non si è interrotto. La dimostrazione appunto sono le notizie di questa settimana su questa possibile cessione di Kakà. La cifra è una cifra enorme, però la sensazione che si ha qua, tutti hanno detto di tutto di più ormai, quindi l'unica cosa, considerazione che va fatta, è che più che un affare calcistico è un affare puramente finanziario, con degli interessi probabilmente che sono anche al di fuori proprio di un campo di calcio, perché il Milan non ha nessun interesse se non interesse commerciale a vendere questo giocatore che è il simbolo del Milan, e lui, Kakà, non ha assolutamente nessun interesse ad andare in una società che assolutamente non si confà a quelle che sono le caratteristiche di un giocatore di prima grandezza. Però il problema è anche vero che le famose offerte di Chelsea e Real Madrid pare che non ci siano mai state, mentre invece questa è l'unica offerta concreta che si è avuta negli ultimi due anni, con dei soldi veri che potrebbero arrivare da questo fantomatico sceicco.
E allora noi andiamo su questo tema ad ascoltare alcune posizioni dal presidente del Milan Berlusconi all'allenatore Ancelotti, e poi sentiremo anche i tifosi, e poi commenteremo il tutto con un altro gradito ospite che è già in collegamento con noi, che salutiamo, Edio Costantini, presidente della Fondazione Giovanni Paolo II per lo Sport. Costantini, buona giornata.
Buona buona giornata a voi tutti.
E allora, su questo tema, ascoltiamo quello che ieri ha detto il presidente del Milan, nonché presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi.
Presidente, le dispiace se va via Cacà?
Mi dispiace, sì, a chi non dispiacerebbe.
Ma
non sono al corrente, francamente. Io ho detto già il mio pensiero al signor Galliani. Peraltro devo dire che è chiaro che è un ragazzo che ha una carriera che non è per tutta la vita, ma una carriera limitata negli anni, che ha la prospettiva di andare ad avere un introito molto superiore a quello che prende e che noi non possiamo aumentare perché è già al massimo livello, quindi dovremmo aumentare a tutti i calciatori del Milan, il che francamente non è possibile proprio, no? Quindi io spero che rimanga, ma vedremo.
Questa è la posizione di Berlusconi. Velocemente, Castellani, che sensazione hai da queste parole, diciamo, del presidente del Milan?
La sensazione è che, come ti dicevo prima, ci sono degli interessi che sono superiori a quelli della cessione di un calciatore. Oltretutto, trovo abbastanza così banale il fatto che dica che aumentare lo stipendio a Kakà significherebbe aumentarla a tutta la squadra. Questa è la giustificazione. È la giustificazione di una situazione che sta sfuggendo di mano, perché la volontà della società è quella di fare l'affare.
Allora, Dionisi e Menenti al volo, poi ancora Ancelotti, i tifosi, e poi andiamo su Edio Costantini. Dionisi.
Il problema ormai è che il Milan come società si è ormai giocato la faccia, perché e non può cambiare idea e non venderlo, almeno stando a quello che ha già accennato Silvio Berlusconi, altrimenti un dipendente avrebbe più potere in questo caso della dirigenza. Capisco perfettamente che Kakà non se ne voglia andare, per certi versi lo ha fatto capire, perché il City, come hai detto tu Luca, equivale più o meno al nostro Torino, e tra l'altro questo è il motivo per cui i soldi del City poi vanno bene e quelli del Real Madrid no, perché è una garanzia che il Milan non se lo ritroverà mai contro. A questo punto, dopo il Milan, però, la figuraccia peggiore la fa il padre di Kakà, che si dimostra interessato unicamente al denaro più che ai desideri del figlio.
Dionisi, chiedo scusa, Menenti. Dionisi, sì, è una espressione forte la tua, certamente oggetto di riflessione. Antonio Menenti.
Ma il problema rimane soltanto l'affare. La cifra è considerevole, oltre ogni immaginazione in questo momento. Poi quello che andrà a fare Kakà al Manchester City sarà tutto un altro discorso.
Non è un problema del Milan, molto probabilmente.
No, ma c'è un progetto differente, quindi.
Andiamo ad ascoltare cosa ne pensa l'allenatore Ancelotti del Milan.
C'è una trattativa in corso e quindi è una valutazione che dovrà fare la società insieme al giocatore. È chiaro che il mio augurio è quello di poter allenare Kakà ancora per tanti anni, perché Kakà è un giocatore importante, però ora ci dobbiamo attenere a quelli che sono i fatti e che c'è una, diciamo, valutazione da parte della società di un'offerta che è arrivata. Kakà è un giocatore, è dimostrato di essere un giocatore fondamentale per questa squadra, quindi è normale che verso di lui ci sia grande importanza per il ruolo che ha nel Milan attualmente. Le storie cambiano, non si può pensare a un calcio di 20 anni fa, ora il calcio è questo, stanno entrando nel calcio dei grandi investitori, quindi credo che è normale e giusto fare valutazioni in questo senso. Io credo che è un discorso che è legato soprattutto all'entità dell'offerta, che naturalmente non può essere scartata così con nonchalance, è un'offerta importante per un giocatore importante naturalmente, quindi credo che sia normale poterla vagliare e discutere. Io ho una mia idea, ce l'ho, io dico che ho detto che Kakà è un giocatore molto importante per questa squadra qua, poi naturalmente la società ha il diritto di fare determinate scelte in base a quelle che sono le proprie idee, un allenatore deve attenersi a questo.
Ecco, e qui Ancelotti, ci permettiamo, Castellani al volo, sì. Poi andiamo a sentire i tifosi. Personalmente mi permetto di non essere d'accordo con Ancelotti quando dice: ora il calcio è questo, esatto. Stanno entrando grandi investitori.
No, il calcio non è questo. Questa è la fantafinanza che vuole fare il Milan in questo momento.
Beh, non solo il Milan, a dire la verità.
Però ti voglio fare un esempio. Quando lui dice che il calcio è questo, sbaglia totalmente, perché ci sono società anche in Italia, come la Juventus, che hanno 3-4 giocatori anziani, ma il resto è frutto di un settore giovanile che sta crescendo con l'innesto di molti giovani che vengono lanciati e nella Juve e nazionale. Nel resto del mondo i grandi club come il Barcellona, il Manchester, l'Arsenal sono dei club che si fondano sulla fusione di gente d'esperienza e di tanti giovani di talento. Non a caso un Manchester vince con Cristiano Ronaldo, pallone d'oro, che è anche più giovane di Kakà. Quindi il Milan invece sta portando avanti da anni una politica fatta di ex campioni, strapagati solo sulla base dell'immagine che hanno.
Castellani, andiamo ad ascoltare i tifosi e poi ancora il parere di Elio Costantini, presidente della Fondazione Giovanni Paolo II per lo Sport. I tifosi del Milan.
Dalle 8:30 di stamattina per non far andare via Kakà, sperando che non vada via.
Sarebbe la mossa più sbagliata che il Milan potesse fare.
O se vendono Kakà, quando prendono 150 milioni di euro? Speriamo che quei 150 milioni di euro aprano le aziende. Apro un'azienda dove possono lavorare 300.000 persone, vendete Kakà.
Io sono veramente indignato, io e penso tutti i rossoneri. Sì, ci danno tanti soldi e allora, cioè, non ho capito, dobbiamo partire da Kakà, non da Cardassio, da Viudet, quella gente lì.
Siamo la società con più abbonati, che c'è gente che prende il pullman, che fa trasferte tutte le domeniche, tutto quanto, hanno fatto l'abbonamento e questi a gennaio hanno il coraggio di accettare un'offerta per Kakà e venderlo. Questo lo trovo ormai vergognoso.
Cioè, in fondo Kakà alla fine è anche il cuore rossonero, quindi speriamo che stia a Milano. Adesso vediamo un po' com'è la situazione. Beh, 150 milioni sono tanti, però alla fine Kakà è un grande asso del Milan.
Non vendete Kakà, io non lo so se ci vengo ancora allo stadio senza Kakà.
Elio Costantini, presidente della Fondazione Giovanni Paolo II per lo Sport, uomo di sport però che guarda anche ai valori dello sport. Che cosa c'è da dire su questa vicenda che francamente rende tutti quanti molto perplessi? Il tifo vero è contro questa operazione.
Ma io sono d'accordo con i tifosi, cioè nel senso qui siamo passati dal mercato che sostanzialmente abbiamo sempre rispettato, siamo passati a un gruppo di mercanti, che è un'altra cosa. Cioè qui i più ricchi possono fare ciò che vogliono. Qui la differenza la fa il giocatore. Cioè qui la differenza la fa Kakà. Cioè se accetta o non accetta, perché dipende da lui. Cioè tutto ciò che gira attorno a lui stesso e alla società e sono mercanti e per cui come tali vanno trattati. Il problema è immorale, perché questo giocatore si è rivelato il più virtuoso tra tanti altri giocatori che sono stati di cattivo esempio, ma questo si è rivelato virtuoso. Io credo che dipende da lui, solo lui può decidere se rimane nel Milan o se poi accetta l'offerta, perché non credo che possa il Milan vendere pur essendoci sotto, diciamo così, una somma così strepitosa possa decidere sulla pelle di questo giocatore. Questo dipende. Però qui siamo dentro ad un cammino di immorale dove si può permettere di tutto, soprattutto nei confronti della gente, del popolo, che è logico nei confronti dei tifosi, oggi appare come qualcosa di vergognoso.
Elio Costantini, ci dobbiamo rassegnare al fatto che oggi il calcio è questo e che nel calcio stanno entrando grandi investitori?
Ma non ci possiamo rassegnare, io credo, perché grandi istituzioni stanno zitte, ma io credo che qui bisogna parlare. Quindi in questo momento io penso che il Presidente del Consiglio, Berlusconi, doveva parlare più come responsabile, Presidente del Milan, ma come soprattutto Presidente del Consiglio. Cioè io credo che bisogna riportare un po' di moralità in questo mondo del calcio. Non è possibile che lo lasciamo così andare, pur diciamo sempre mettendoci sotto la diciamo così sotto mandello, ma il mercato fa ciò che vuole. No, il mercato non può fare ciò che vuole, perché abbiamo visto i disastri del mercato a livello finanziario, per cui a un certo punto io credo che bisogna intervenire, bisogna dire basta, queste cose non si fanno, ci sono dei tetti e sopra questi tetti non si può andare, perché credo che sennò alla fine tradiamo veramente quegli ideali che sono anche dentro la gente semplice. Avevamo sentito questi tifosi, ma questi tifosi non bastano che i tifosi facciano, diciamo così, una sorta di rivoluzione nei confronti di questi mercanti. Io credo che tutti quanti ci dobbiamo indignare.
Un'ultima domanda.
A partire dalle organizzazioni, a partire dalle organizzazioni sportive.
Bravo, questo è il punto. Il calcio, la federazione, gli organi sportivi che fanno? Stanno zitti?
Stanno zitti perché dico, ma il mercato è libero, ognuno può fare con ciò che vuole. Questo credo che non sia assolutamente onesto, questo significa lavarsi le mani, questo significa che bisogna intervenire dal CONI alla federazione, alla Lega, ognuno deve dire la sua parte in questo caso, ma purtroppo io in questo momento siamo un momento elettorale per cui tutti stanno zitti.
Davide Dionisi.
Ineccepibile quanto diceva il presidente della fondazione Costantini. Tornerei però sulle dichiarazioni di Ancelotti che sono a dir poco per certi versi non solo non condivisibili ma anche inquietanti, perché vendere Kakà sarebbe stata sicuramente una mossa ineccepibile se fosse dettata da una considerazione circa gli equilibri della formazione, ma comunque è un errore perché soprattutto per il valore tecnico e simbolico che il giocatore rappresenta nel già sofferente circuito del calcio italiano.
Tra l'altro Kakà è un gran bel giocatore, esatto, anche da un punto di vista umano, esatto, questo lo vogliamo sottolineare, siamo tutti d'accordo signori, credo, certo, da questo punto di vista.
Ma la cessione però è vista come un tentativo di ripianamento dei bilanci, è uno sforzo inutile, assolutamente inutile, se il Milan non adegua il suo modello di business, e potrebbe a mio avviso non essere neanche tanto sufficiente, perché sarà sempre costretta poi a chiedere gli assegni di sostentamento al suo principale azionista.
Antonio Menenti.
E questa è una faccenda che riguarda espressamente la società Milan e chi va a comprare. Io metterei un piccolo accento anche sul giocatore stesso. Non è detto che il giocatore debba dire sì. Abbiamo degli illustri esempi in Italia di giocatori legati, pochi purtroppo, alla bandiera, ma che hanno detto esplicitamente no. E se il giocatore si oppone, si oppone. Quindi se è questo livello morale, io inviterei proprio Kakà a dire no.
Uno di questi è Totti. A questo punto io saluto Edio Costantini, presidente della Fondazione Giovanni Paolo II. Avremo modo di ritrovarlo ancora sullo Sport e la Radio Vaticana. Grazie Costantini.
Grazie, saluti a tutti.
Castellani, rimani in collegamento. Ascoltiamo su questo tema che ha introdotto ora Davide Dionisi, ma soprattutto Antonio Menenti, cosa pensa Totti come giocatore simbolo della Roma. Andiamo ad ascoltare.
Alla fine per te essere rimasto sempre a Roma ti lascerà qualcosa di, non dico di inespresso, ma una curiosità che non hai potuto esaudire, o invece questo è un valore aggiunto essere rimasto sempre in una squadra?
Ma la curiosità rimarrà sempre, però penso che è il cuore quello che ha comandato su questa scelta, perciò penso quando comanda il cuore non hai nessun alibi, nessun rimorso, diciamo.
C'è stato un momento che stavi per andare in una di queste grandi società o no?
Sì, c'è stato un momento.
Quando vorrei a Madrid?
Sì, sì, potevo andare a Madrid, potevo andare a Milano, però alla fine se sceglievo è normale che sarei andato all'estero per rispetto dei tifosi.
Quindi il Real Madrid alla fine ti ha frenato una decisione di cuore?
Sì, alla fine è stata più una scelta di cuore, una scommessa, diciamo, una scommessa che ho vinto.
A proposito di Lazio, visto che l'ha affrontata da poco nel derby, ma Zarate è davvero un fenomeno, come si dice, visto da dentro il campo?
Bravo, fenomeni sono altri. È un giocatore che può fare la differenza, è giovane, ha grandi prospettive, però è normale che ancora deve crescere, però in questo momento come primo anno penso che non si può lamentare, anche se ha tutto il girone di ritorno ancora, tante partite.
E questo era Totti, tratto da un forum svolto nei giorni scorsi nella sede del Corriere dello Sport Stadio, che ringraziamo per averci dato questa possibilità. Antonio Menenti, un telegramma, tu sei tifoso della Roma, Totti veramente non è andato al Real Madrid, due società che si muovono diversamente o due giocatori che la pensano diversamente?
Non poi so vedremo come si comporterà Cacà, per cui non mi esprimo. Sicuramente Totti, innamorato della maglia e della Roma, ha fatto una scommessa e l'ha vinta, come ha detto lui. Spero che faccia altrettanto Cacà.
Davide Dionisi, noi avevamo annunciato il libro bianco dello sport, lo mandiamo la prossima settimana perché siamo in chiusura. Di cosa si tratta? Un lancio per la prossima settimana?
Sì, la Fondazione contro il razzismo, avviata 2 anni fa dall'ex giocatore difensore della nazionale francese Lilian Thuram, è venuto a parlare appunto all'interno della presentazione del libro bianco sul dialogo interculturale. È un'occasione appunto per il giocatore per parlare di sé e dei problemi che ha dovuto affrontare a causa delle sue origini.
Castellani, da Avvenire, 30 secondi, una fotografia sul campionato, una buona Lazio ieri che ha bloccato la Juventus, una buona Roma, una prodezza di Baptista e il crollo dell'Internazionale. Un telegramma e chiudiamo.
Bisogna ringraziare le squadre di seconda fascia, cioè la Lazio e l'Atalanta, perché probabilmente grazie a queste squadre il campionato, anche il Genoa soprattutto, che sta diventando una realtà importante, il campionato sarà secondo me molto teso e molto combattuto fino all'ultima giornata, un po' come l'anno scorso, e quindi ci sono grandissime possibilità per tutti e addirittura un reinserimento anche in Champions per questa Roma che sta facendo dei grandissimi risultati.
Grazie a Massimiliano Castellani della redazione sportiva di Avvenire, grazie a Davide Dionisi, Antonio Menenti, Rino Micocci e Maria Serena Tullio per la parte tecnica, da Luca Collodi con lo sport sulla Radio Vaticana. A lunedì prossimo, grazie.